Scena: Atene e un bosco nelle adiacenze della città. Atto primo, scena prima. Atene, sala nel palazzo di Teseo. Entrano Teseo, Ippolita, Filostrato e seguito.
La nostra ora nuziale, bella Ippolita, s'approssima. 4 giorni felici ci porteranno la novella luna. Oh, come questa vecchia pare lenta a dileguarsi, quasi a ritardare malignamente come una matrigna l'appagamento dei miei desideri, o somigliante a una ricca vedova, ostinatasi a viver troppo a lungo per rendere a più sottili le rendite del suo giovane erede.
4 giorni faran presto a svanire con le loro notti e queste a dileguarsi coi loro sogni, e la novella luna, come un arco d'argento teso in cielo, salirà a contemplare sulla terra la notte dei solenni nostri riti.
Va, Filostrato, smuovi alla letizia la gioventù d'Atene, desta vivezza e gioia nei loro cuori. Ricaccia ai funerali l'umor triste, che quel pallido socio mal s'addice alla festosità del nostro rito.
Esce Filostrato.
Se con la spada, Ippolita, t'ho corteggiata e ho vinto l'amor tuo con la forza, ora in ben diversa chiave voglio condurti sposa, con gran pompa e gran tripudio di festeggiamenti.
Entra Igeo conducendo per mano sua figlia Ermia. Dietro di loro Lisandro e Demetrio.
Pace e gioia all'illustre nostro duca.
Grazie, mio buon Egeo. Che c'è di nuovo?
Ecco, vengo da te col cuore amaro a lagnarmi di questa mia creatura, mia figlia Ermia. Vieni, Demetrio, vieni pure avanti. Signore, questo giovine, Demetrio, al mio consenso per condurla in moglie. Quest'altro, vieni avanti tu, Lisandro. Me l'ha stregata, mio grazioso duca. Sì, proprio tu, Lisandro, l'hai stregata. Hai proferto a mia figlia versi e rime, hai scambiato con lei pegni d'amore. Sei venuto di notte tu, Lisandro, sotto la sua finestra al chiar di luna, a cantarle con voce di lusinga strofe di falso amore. Ed hai rubato la sua fantasia con l'inviarle in grazioso regalo braccioletti di tuoi capelli in treccia e con anelli e dolci paroline e chicche e zuccherini d'ogni sorta, tutti araldi di forte seduzione sulla sconsiderata gioventù. Sei giunto con astuzia a catturare il cuore di mia figlia fino al punto di volgere in aperta ribellione l'obbedienza di figlia che mi deve. E se ora, grazioso mio signore, ella non voglia consentire qui, dinanzi a te, a sposare Demetrio, io invoco per me l'applicazione dell'antico privilegio d'Atene, poiché è cosa mia e posso far di lei quello che voglio, o darla in sposa a questo gentiluomo o ad immediata morte, come dispone in tal caso la legge.
E tu, Ermia, che dici? Pensaci bene, vezzosa fanciulla. Tuo padre dovrebbe essere per te un dio, perché è lui, fanciulla mia, che t'ha foggiato in questa bella forma, come un blocco di cera che egli con le sue mani ha modellato, e può quindi lasciar così com'è o mandare distrutto a suo talento. Demetrio è un giovane degno di te.
Lisandro non lo è meno.
Non lo nego, ma essendo necessario in questo caso l'assenso di tuo padre, più degno deve ritenersi l'altro.
Vorrei solo, signore, che mio padre potesse vedere me con gli occhi miei.
No, sono piuttosto gli occhi tuoi che devono vedere col suo senno.
Perdonami, signore, io non so da quale misteriosa interna forza mi venga tanta temerarietà, né se s'addica alla mia pudicizia per orare a favor dei miei pensieri qui, dinanzi a sì inclita presenza, ma voglio supplicarti, mio signore, di dirmi il peggio che mi può venire se mi rifiuto di sposar Demetrio.
Esser mandata a morte, o segregata per sempre dal mondo in clausura. Perciò, ragazza mia, indaga a fondo nei tuoi desideri, considera la tua giovane età, esamina gli impulsi del tuo sangue e chiediti, qualora ti ostinassi a ricusar la scelta di tuo padre, se veramente ti senti la forza di sopportar la veste monacale restando chiusa per tutta la vita, sterile monaca, in un tetro chiostro, ad intonare notte e giorno cantici alla gelida ed infeconda luna. Siano pure tre volte benedette quelle che così ben sa reprimere e dominare gli impulsi del sangue, da incamminarsi come pellegrine per il sentiero della castità. Ma più felice assai su questa terra la rosa che distilla il suo profumo di quella che sul suo virgineo spino avvizzendo fiorisce, vive e muore in sacra virginale solitudine.
E così io, mio nobile signore, voglio crescere, vivere e morire, piuttosto che dover ceder la chiave del mio virgineo ingresso ad un signore sotto il cui giogo non desiderato l'animo mio non intende restare.
Prendi pure il tuo tempo per riflettere, ma non più tardi della luna nuova, che vedrà suggerlar solennemente il patto d'un legame imperituro fra l'amor mio e me. Dopo quel giorno, disponiti pur l'animo a morire per rifiutata obbedienza a tuo padre, o a vivere come sua volontà, accettando d'andar sposa a Demetrio, o a pronunciar sull'altare di Diana i voti d'una vita austera e sola.
Piegati, dolce Ermia, e tu, Lisandro, desisti da un'invalida pretesa a confronto d'un mio diritto certo.
Tu tieniti l'amore di suo padre, sposati lui se vuoi, e lascia a me quello di Ermia.
Insolente Lisandro! Sì, Demetrio sicuramente gode del mio affetto e deve aver da me quello che è mio. E cosa mia è Ermia? E in testa a lui io voglio trasferire tutti i diritti miei sopra di lei.
Io, signor mio, discendo come lui da nobili natali, e pari al suo è il mio stato sociale, ma più forte del suo è l'amor mio. Le mie fortune sono pari in tutto a quelle sue, se non anche maggiori, ma al di sopra di tutti questi vanti quello che conta più di tutto il resto è che io sono riamato da Ermia Bella. Perché dunque dovrei io desistere, non far valere questo mio diritto? Demetrio, glielo voglio dire in faccia, ha intrattenuto rapporti d'amore con la figliuola di Nestore, Elena, e se n'è conquistato tanto il cuore che quella dolce e bella creatura si strugge in un amore appassionato, devoto ed idolatra per quest'uomo leggero, screditato ed incostante.
Di ciò, confesso, m'era giunta voce. E m'ero già proposto in verità di parlarne a Demetrio. Altre cure me n'hanno poi distolto. Ma venite di là, Egeo, Demetrio, che ho da darvi in privato a tutti e due qualche istruzione. Quanto a te, mia carina, sforzati di trovare nel tuo animo la forza di acconciare il tuo capriccio al desiderio del tuo genitore, altrimenti il rigore della legge, che a noi non è concesso mitigare per alcun verso, ti consegnerà alla morte o alla vita monacale. Vieni, Ippolita. Come va, mia cara? Voi, Demetrio ed Egeo, accompagnateci. Dovrò giovarmi dei vostri servigi per disbrigare più di un'incombenza in occasione delle nostre nozze. E poi ho da parlarvi di qualcosa che vi riguarda molto da vicino.
È un gradito dovere accompagnarti.
Escono tutti, meno Lisandro ed Ermia.
Ed ora, amore mio, perché si pallida quella tua gota? Com'è possibile che quella rosa abbia perso sì presto il suo colore?
Forse perché le è mancata la pioggia, con la quale potrei ben irrorarla sfogando la tempesta dei miei occhi.
Ahimè, per quanto io abbia udito o letto d'antiche favole o di storie vere, mai al mondo fu piano e senza ostacoli il cammino dei grandi amori, cara, o per disparità di condizione.
Oh, qual croce star troppo in alto e volersi legare troppo in basso.
Oh, per l'ineguaglianza dell'età.
Oh, qual dispetto stare in là con gli anni e impegnarsi con chi è assai più giovane.
O perché a scegliere sono i parenti.
Ah, qual maledizione dover scegliere il proprio amore con gli occhi degli altri.
E quando pur vi sia stata fra i due perfetta intesa nella mutua scelta, o guerra, o morte, o altra traversia, han sempre cinto d'assedio l'amore, sì da ridurlo aereo come un suono, fugace come un'ombra, labile, evanescente come un sogno, fulmineo come un baleno notturno che illumina d'un tratto e cielo e terra, e prima che tu possa dire «guarda!» le mascelle del cielo son richiuse ad inghiottirlo, rapide, nel buio. Perché con questa subitaneità tutto che al mondo splende si dilegua?
Se dunque al mondo tutti i grandi amori sono stati in eterno contrastati, vuol dire che è decreto del destino, e questa prova a cui siamo sottoposti anche noi due ci sia di ammonimento che ci dobbiamo armare di pazienza, pensando che è retaggio dell'amore d'essere sempre impedito, come lo sono i sogni, i desideri, i pensieri, le lacrime, i sospiri che fan corteggio all'amore conteso.
È vero. Or dunque, Ermia, sta a sentire. Io ho una ricca zia rimasta vedova, erede d'un cospicuo patrimonio, e che mi tiene caro come un figlio. La casa dove abita è distante da Atene non più di 7 leghe, ma quanto basta perché fin laggiù non possa arrivare la legge di Atene. Se dunque mi vuoi bene, domani notte involati da casa, ad una lega fuori di città, nel bosco, dove ti incontrai con Elena quella mattina del calendì maggio, sarò ad attenderti.
Mio buon Lisandro, per l'arco più robusto di Cupido, per il migliore dei suoi dorati strali, per il piumato candor delle colombe che fan corteggio a Venere celeste, per tutto ciò che al mondo unisce i cuori e alimenta gli amori, per quel fuoco che divorò d'amore la misera regina di Cartagine allorché vide allontanarsi in mare la vela del fedifrago troiano, per i giuramenti che da sempre gli uomini, assai più che noi donne, hanno violato, ti giuro che io domani, puntuale, ti verrò incontro al luogo che m'hai detto.
Va bene, amore, tieni la promessa. Oh, guarda, viene Elena.
Salute, Elena bella, dove vai?
Bella, dici tu a me? Ritira il bella. Bella, Ermia, sei tu, che della tua, non della mia bellezza, Demetrio è innamorato. Fortunata, fortunata davvero quella tua. Hai 2 occhi che paiono 2 stelle, ed il dolce alitar della tua voce suona all'orecchio suo più melodioso del canto della lodola al pastore nella stagione che verzica il grano e spuntano le gemme al biancospino. Se fosse contagiosa come un male la bellezza, Ermia bella, come vorrei attaccarmi la tua e rapirti la voce col mio orecchio, lo sguardo col mio occhio, con la bocca la dolce musica di quella tua. Avessi in possesso tutto il mondo, lo darei via, tranne solo Demetrio, pur di potermi trasformare in te. Oh, insegnami il tuo modo di guardare e l'arte che ti fa tenere avvinto il cuore palpitante di Demetrio.
Non lo so, più gli faccio il viso duro, più lui mi si dimostra innamorato.
Oh, potesse quel tuo duro cipiglio insegnare quell'arte ai miei sorrisi.
Più lo ricorno di maledizioni, più mi ricambia con frasi d'amore.
Oh, potessero mai le mie preghiere destare in lui una pari reazione.
Più lo detesto, più mi viene dietro.
Ed io, più l'amo, più lui mi detesta.
Di questa sua follia io non ho colpa.
Tu no, ce l'ha però la tua bellezza. Come vorrei avere io questa colpa?
Rassicurati, non mi vedrà più. Lisandro ed io ce ne andremo da qui. Atene, prima che incontrassi lui, era per me un vero paradiso. Quale incantesimo avrà preso stanza in questo amore da mutar così quel che era paradiso in un inferno?
Elena, a te possiamo rivelare quello che abbiamo progettato insieme. Domani notte, appena giunta l'ora che Febe specchierà l'argenteo volto nell'acque e spanderà liquide perle sovra gli steli dell'erba dei prati, l'ora adatta alla fuga degli amanti, noi varcheremo, come abbiamo deciso, furtivamente le porte di Atene.
E in quel boschetto dove tante volte ci siamo sedute insieme, tu ed io, su molli e languidi letti di primule a versarci nel petto, una dell'altra, i più dolci segreti, ci incontreremo il mio Lisandro ed io, e volgerem per sempre là da Atene la vista, per cercare in altri luoghi nuovi amici ed ignote compagnie. Perciò, Elena, addio, dolce compagna dell'età mia tenera, prega per noi, e a te la buona sorte faccia ottenere il cuore di Demetrio.
Accingendosi a partire, a Lisandro che la vuol baciare.
No, Lisandro, mantieni la parola. Fino alla mezzanotte di domani noi dobbiamo tenere gli occhi nostri a digiuno del cibo degli amanti.
La manterrò, mia cara.
Esce Ermia.
Elena, addio. Possa Demetrio amarti di quello stesso amor che porti a lui.
Esce.
Quanto può essere più felice al mondo un essere di un altro. In tutta Atene io son tenuta bella almeno quanto lei. Ma a che mi vale? Tale non mi considera Demetrio. Rifiuta di vedere coi suoi occhi quel che vedono tutti, meno lui. Ed io, lo stesso abbaglio che gli prende a infatuarsi degli occhi di Ermia, lo prendo ad ammirare le sue virtù. L'amore può dar forma e dignità a cose basse e vili, e senza pregio. Che non per gli occhi amore guarda il mondo, ma per sua propria rappresentazione. Ed è perciò che l'alato Cupido viene dipinto col volto bendato. Né amore è il gusto del saper discernere. Ali ed occhi bendati sono il simbolo di riflessività precipitosa. Perciò si dice che amore è bambino, perché si inganna spesso nello scegliere. È simile ai bambini nei loro giochi, che fanno spensierati giuramenti, il fanciulletto amore è sempre mancatore di parola. Così Demetrio. Prima che i suoi occhi incontrassero il bello sguardo d'Ermia, grandinava promesse e giuramenti d'esser solo mio. Ma quella grandine, appena che avvertì il calore d'Ermia, si dissolse, con tutti i giuramenti. Voglio andare comunque ad informarlo della fuga della sua bella Ermia. Così, domani notte, già lo vedo, correrà per il bosco dietro a lei. E se in cambio di questa informazione avrò da lui un po' di gratitudine, me la sarò acquistata a caro prezzo. Anche se mi vedrò poi ripagata dal vederlo tornare senza di lei.
Esce. Scena seconda. Atene, in casa del falegname Cotogna. Entrano Cotogna, Conforto, Bottone, Flauto, Nasone e il Lanca.
Ci siamo tutti della compagnia?
Farei meglio a chiamarli ad uno come figurano nella tua lista.
Questo è l'elenco completo dei nomi di quelli reputati in tutta Atene adatti a recitare l'interludio davanti al duca e alla sua duchessa alla sera del loro dì nuziale.
Prima però, mio buon Piero Cotogna, dici che cosa tratta la commedia. Poi leggerai i nomi degli attori e quindi arrivi al punto, non ti pare?
Ebbene, il titolo del dramma è questo. La molto lamentevole commedia con la crudele e tristissima morte di Piramo e Tisbe.
Roba buona! Un assai bel lavoro va sicuro e allegro! Adesso, buon Piero Cotogna, puoi pure fare l'appello degli attori nell'ordine di lista. E voi, maestri, verrete avanti come lui vi chiama.
Ognun risponda quando chiamo il nome. Bottone Nicoletto, tessitore.
Pronto, dimmi qual è la parte mia e tira avanti.
Bottone Nicola, sei assegnato alla parte di Piramo.
E che cos'è nel dramma questo Piramo? L'amoroso? Il tiranno?
L'amoroso, che coraggiosamente si uccide per amore.
Questa parte, a volerla fare bene, richiederà che io versi qualche lacrima. E se io mi metto a piangere, gli spettatori stiano attenti agli occhi perché scatenerò coi miei lamenti dei veri temporali. Andiamo avanti. Sentiamo quali sono le altre parti. Però, in coscienza, la mia vocazione sarebbe quella di fare il tiranno. Ti saprei fare un Ercole, mannaggia, com'è difficile sentirlo altrove. Ho una parte dal roboante Loquio da far saltare in aria tutto e tutti. Rocce ruggenti, massi frementi, della prigione rompo i battenti, di Febo il carro dall'alto splende e i folli fati innocui rende. Maestri, qui andiamo nel sublime. Va, chiama pure adesso gli altri, va. Eccolo, questo è il tono per un Ercole, il tono del parlare da tiranno. L'amoroso si esprime più sommesso.
Flauto Francesco, mastro aggiustamantici.
Presente.
Flauto, tu dovrai far Tisbe.
E chi è Tisbe? Un cavaliere errante?
È la dama che deve amare Firamo.
Ah no, parti da donna per me no. Non vedi che ho la barba?
Non fa niente, vuol dire che ti metterai la maschera e farai la vocina che vorrai.
Anch'io posso nascondermi la faccia. Lasciami far la parte anche di Tisbe, saprò fare un vocino prodigioso.
Oh Tisbe, Tisbe!
Piramo, amore mio, la tua Tisbe, la tua diletta Tisbe!
No, no, tu devi fare solo Piramo. Tisbe la farà Flauto.
E sia così. Andiamo pure avanti.
Robin Lanca, sartore.
Presente, Pier Cotogna.
Robin Lanca, tu devi fare la madre di Tisbe. Conforto Felicetto, stipettaio. A te tocca la parte del leone. Ecco, mi pare siate tutti a posto.
Ce l'hai scritta la parte del leone? Se sì, ti prego di darmela subito, perché son tardo a mandare a memoria.
Non c'è bisogno, questa la improvvisi. Non devi altro che emettere ruggiti.
Senti, Piero Cotogna, lascialo fare a me anche il leone.
So ruggire così meraviglioso.
Che sarà a tutti un vero godimento. Così bene che il duca dovrà dire ancora, fatelo ruggire ancora.
A ruggire però così terribile, potresti spaventare la duchessa e le sue dame, fino a farle urlare. Allora sì che ne avremmo abbastanza per finir tutti quanti sulla forca.
Eh sì, impiccati, poveretti noi.
Ah, certo, se accadesse che le dame dovessero svenire di paura, non si farebbero davvero scrupolo a mandarci alla forca tutti quanti. Ma io saprò aggravare la mia voce da ruggire sì delicatamente, che sembrerà il tubare di una colomba. Ruggirò come fossi un usignolo.
Che ruggire e ruggire, un accidente. Tu fai Piramo e basta. Che Piramo ha da essere un bell'uomo, faccia fresca, pulita, un tipo amabile, di quelli che si vedono d'estate, il tipo del perfetto gentiluomo. Questa parte la devi fare tu.
Come vuoi, quella parte la fo io. Con che barba conviene recitarla?
Che domanda, con quella che ti pare.
Diciamo color stoppia? O forse è meglio un bel colore arancio? O un color porporino? O un colore corona francese? Quel bel giallo dorato?
Già, ma attento, corone francesi ce ne sono anche che non han più peli, il che vuol dire che reciti sbarbato. Amici, queste sono le vostre parti. Ed io vi chiedo, supplico e scongiuro che l'impariate per domani sera. Ci troveremo al bosco del palazzo, nel parco, a un miglio fuori di città. Perché se ci riuniamo qui in città, avremo dietro un codazzo di gente e tutti scoprirebbero in anticipo i nostri trucchi e le nostre intenzioni. Io mi dedico intanto a buttar giù un inventario di tutti gli attrezzi necessari alla rappresentazione. Mi raccomando a tutti. Non mancate.
Nessuno mancherà, sta pur tranquillo. Sì, là potremmo provare a nostro agio, oscenissimamente e con coraggio. All'opera, mettetecela tutta, dovete essere perfetti. Vi saluto.
domani sera alla quercia del duca.
Basta così, o la va o la spacca.
Escono.
Thank you.